riprendendo anche un po' una delle riflessioni che ci sono state proposte nell'intervento precedente.
Ciao a tutti, grazie a tutti.
Ciao.
Io credo che nell'apprendimento che noi realizziamo costantemente, cioè nel momento della nostra vita in cui non siamo coinvolti in un processo di apprendimento, perché bene se ne riposto, noi seguiamo alcune procedure, non dico regole, ma insomma procedure sicuramente. Nell'apprendimento naturale, la prima questione, se guardate i bambini per esempio, è che l'apprendimento avviene per imitazione. Prima si diceva, qual è il panorama di fronte agli occhi del bambino? È la nuca di quello che gli sta davanti. Il che significa che è proibito imitare, è proibito copiare, è proibito scambiare. Lo dico come elemento, diciamo, di riferimento, non perché l'insegnante necessariamente debba dire non si debbano fare queste cose. Però diciamo che in generale si combatte questa idea. E quindi già c'è un primo aspetto che manca nell'apprendimento, cioè quello dello scambio che permette, imitando l'altro, di imparare a fare delle cose, così come il bambino, imitando l'altro, impara a giocare, impara a camminare, impara a parlare. Seconda questione, si apprende per prove ed errori. Voi sapete che l'errore è una delle cose peggiori che si possano incontrare nella scuola. L'errore viene segnalato addirittura con matite rosse e blu, l'errore è una cosa terrificante, l'errore è il segno della perdita, dell'insuccesso, quando invece io ritengo che quello che chiamiamo errore in realtà dovrebbe essere inserito all'interno di un verbo che è quello di errare, che non è soltanto
lasciamo lavorare Enzo serenamente, dai.
No, ma posso pure evitare di parlare, non ci sono problemi, se lo ritenete opportuno. Allora, per prove ed errori, l'errore invece nella scuola viene continuamente debellato, nel senso che normalmente l'errore è la risposta ad un'altra domanda, pensateci bene. E quindi si tratta di capire a che cosa fa riferimento, qual è il percorso che ha portato a quel tipo di risultato. E naturalmente diventa motivo di confronto, di discussione, di approfondimento, ma secondo me diventa anche uno degli strumenti attraverso i quali si può apprendere più velocemente. Terza condizione è quella per cui l'apprendimento è sempre legato alla ricerca di soluzioni di situazioni problematiche. Ora ditemi voi se nella scuola esistono queste situazioni problematiche che vengono proposte agli studenti, che vengono scelte o che vengono vissute dagli studenti, non proposte dall'insegnante. Solitamente l'insegnante, anche il più aperto, il più capace, il più pronto al dialogo, è colui che propone le situazioni problematiche su cui naturalmente vanno scelte alcune possibili soluzioni. Raramente invece avviene quello che diventa importante. Ultima questione, l'apprendimento nella scuola è senza corpo, è la negazione del corpo. Perché? Perché soltanto dal corpo in su si deve essere, e mai dal collo in giù. Il che significa, per esempio, che gran parte delle manchevolezze che noi notiamo nell'apprendimento della scrittura dei bambini, siccome la scrittura è avviata, è avvicinata attraverso la conquista dei propri spazi corporei e del rapporto tra il proprio corpo e gli spazi esterni, mancando questi, chiaramente si hanno una serie di deficit, tutti che discutono sul fatto che i bambini non sanno scrivere, scrivono male, quello che scrivono non si capisce e così via. Però nessuno che intervenga in maniera diversa anzi in maniera differente, sulla possibilità di avvicinarsi alla scrittura e alla lettura passando attraverso l'acquisizione di questi schemi corporei. Bene, ieri si parlava di scuola, io approfitto della situazione in cui mi trovo in questo momento per proporvi due o tre mie riflessioni, poi ritorno invece al concetto di margine. Nel 1971 io sostengo il penultimo esame in pedagogia, pedagogia in cui la cattedra era di Aldo Pisalverdi, forse qualcuno di voi...
Ho conosciuto di persona, mi sono laureato.
Bene, io avevo già lavorato con la Quarta Costa, insomma mi sentivo abbastanza dentro, invece l'esame lo devo sostenere con un certo Benedetto Verdetti.
Ah.
Che era appena tornato dagli Stati Uniti, portando dagli Stati Uniti che cosa? L'esaltazione dei test, dei questionari, di tutte queste cose, della docimologia. Quando io mi sono messo a parlare dell'esperienza di Barbiana è successo un putiferio, perché per lui Barbiana era la negazione della pedagogia. E questo per dire...
Che succede? Certo
qualcosa. Secondo me c'è tanto meglio.
Questo per dire
che...
quanto c'è stato poi, perché Bertecchi è diventato poi una delle linee vincenti nella scuola italiana, quanto c'è stato di perdita delle possibilità invece che avremmo avuto di completare l'esperienza scolastica come possibile formazione personale di tutti i bambini, ma anche degli insegnanti, anche degli altri che concorrono a vivere questa vita. Tra il 75, diciamo, il 95, c'è un ventennio in cui invece la scuola italiana vive un grande periodo di vivacità, di attenzione, di particolare attenzione alla ricerca. E la ricerca è fatta molto dagli insegnanti, non soltanto da chi elaborava, da chi faceva ricerca nel mondo accademico. Tanto che quando io mi confrontavo con colleghi francesi, per esempio, rimanevano sorpresi del fatto che noi insegnanti avessimo tutta questa possibilità di fare studi, di fare sperimentazioni, quando invece altrove le situazioni erano molto più rigide e precostituite. Per esempio una scuola francese, è il ministero che stabilisce quali sono gli argomenti che vanno trattati ogni volta, ogni anno, e quindi è un problema. Che cosa succede intorno al 2000? Intorno al 2000, mentre si cerca di dare una risposta alla formazione degli insegnanti, costituendo le famose scuole di specializzazione, le SIS, viene formalizzato in maniera più concreta dall'allora ministro, che è Giovanni Berlinguer, l'idea della formazione in servizio. Ora possiamo dire molte cose, io accolgo tutte le critiche che pensate di fare alle proposte di Berlinguer, a tutte le sue considerazioni e soprattutto le decisioni prese, però era un fatto che noi avevamo cercato continuamente il riconoscimento al diritto di aggiornarci, si diceva allora, cioè della formazione in servizio, tanto che ci fu una circolare ministeriale che prevedeva questa possibilità, anche se spesso bisognava lottare con i presidi perché non ti permettevano di fare l'aggiornamento.
C'era proprio un numero di giorni?
Sì, 5 giorni, cinque, però poi c'era la possibilità... Però c'era la possibilità di partecipare a corsi il pomeriggio, che dovevano essere riconosciuti, un sacco di altre questioni. Mi pare che fosse l'articolo 23, una cosa del genere, quello che prevedeva il riconoscimento di questi diritti. Da allora però non c'è stato più nient'altro, perché dopo il 2000, con la fine di Berlinguer, perché Berlinguer fu dimesso, no, se vi ricordate, fu costretto alle dimissioni, da allora in poi la scuola italiana si è irrigidita in un modo incredibile, si è praticamente esaurita esaurita questa carica, questo slancio che l'aveva segnato, i docenti di quelle generazioni hanno cominciato ad andare in pensione o hanno preferito fare altro. Io dico questo non solo in quanto insegnante, ma perché per molto tempo mi sono occupato di formazione, perché ho lavorato con il CIDI, perché ho diretto l'ufficio studi e programmazione del provveditorato agli studi di Viterbo, che fu istituito, l'ufficio studi e programmazione, proprio da Berlinguer, non esisteva prima il Ministero. Mentre a quel punto tutti i provveditorati agli studi, quindi tutte le province, ci doveva essere un gruppo di persone che si occupava di questo, e non potevano essere impiegati, dovevano essere per forza insegnanti o presidi, cioè persone che vivevano direttamente l'attività della scuola. Da quel momento in poi si è dimenticato che cosa significava formare gli insegnanti. Nessuno ha voluto più discutere dei fallimenti della SIS, perché sono stati fallimenti incredibili. Raramente le università si occupano di formazione degli insegnanti. Io di fronte, sì, certo, per fortuna direi, perché la mia esperienza con la SIS è stata soprattutto di conflitto continuo con alcune docenti universitarie che, siccome loro erano universitari, ritenevano che noi, che invece venivamo dal mondo della scuola, dovessimo tacere continuamente e imparare da loro, non si sa bene che cosa. Ma potrei raccontarvi parecchie questioni su questo. Ma insomma, in tutto questo i sindacati hanno giocato una partita strana, perché la partita era quella di non accogliere il diritto alla formazione in servizio. Cioè hanno sempre negato, i sindacati confederali in particolare, ma poi tutti, e ve lo dico perché sono stato immerso dentro queste situazioni, hanno sempre negato la possibilità di fare queste cose, hanno sempre negato che ci potesse essere una fase di formazione per la scuola che riguardava tutti quelli che avrebbero potuto insegnare. Oggi che succede? Che nella scuola ci sono più di 200.000 persone che non è che ci hanno avuto, che hanno fatto la scelta di insegnare, ci si sono trovati perché era l'unico modo per sopravvivere. Pensate nel mondo del sostegno, dove ci vorrebbero gli insegnanti super specializzati, la gran parte degli insegnanti invece è gente che fino al giorno prima faceva, che so, l'amministratore dei condomini, l'architetto che non trovava lavoro, e invece hanno trovato modo di finire lì dentro. Capite che cosa vuol dire? Cioè, laddove dovrebbe esserci maggiore competenza, anche dal punto di vista tecnico, oltre che didattico, noi invece prendiamo persone che passano per strada casualmente. E quindi tutto questo nella scuola si sente il peso. Ma io torno al concetto di margine. Allora, concetto di margine. La parola viene dal latino e vuole indicare il confine, vuole indicare le due sponde di un fiume, vuole indicare le parti bianche attorno ad un testo, il margine, che a noi sembra il bianco. In realtà il margine veniva utilizzato, ma credo che lo usiate ancora voi, per scrivere le proprie note, aggiungere qualcosa quando si legge un libro. Pensateci bene. Allora il margine è il momento in cui stiamo rielaborando, stiamo riflettendo, stiamo aggiungendo qualcosa, ci stiamo impadronendo della cosa che stiamo leggendo. La parola margine è naturalmente di origine indoeuropea, vabbè, inutile che vi dica, ha a che fare con il sassone mark, o marca, che significa proprio confine. Le marche derivano da questo. Allora, io prendo l'idea di margine da uno studioso che è Yuri Lotman, di cui già in altre occasioni vi avevo accennato qualcosa, con un testo che si chiama La semiosfera. È stato ripubblicato recentemente, lo ritrovate, credo per La Tartaruga, questo era per Marsilio ai tempi, e fu pubblicato nel 1985, quindi è un po' vecchiotto, però è ancora, come per i testi di Lotman, un testo importante, e come per i testi di Benson, un testo importante. Allora, Torno a dirvi della semiosfera. Che cos'è che si intende per semiosfera? Intanto è per analogia con il concetto di biosfera. Voi sapete, insomma, la biosfera che è stata introdotta da uno studioso russo, Vernadsky. Che è l'insieme del vivente. Questa è la biosfera. Nel caso della semiosfera è l'insieme di tutti i sistemi simbolici, l'insieme di tutte le convenzioni, di tutte le procedure, di tutti i comportamenti, di tutti i sistemi di valori, di tutte le lingue e così via, che caratterizzano l'umanità, il genere umano. Cioè dire, è l'area in cui avvengono tutte le attribuzioni di senso, quelle che vengono chiamate semiosi. Allora, perché pensa alla semiosfera come una sfera? Perché dice al centro c'è una sorta di nucleo che contiene le cose più difficili da cambiare, le cose più decisive per noi, le cose che hanno una permanenza maggiore, quelle, diciamo, il nocciolo duro, potremmo dire. Ma man mano che ci si avvicina invece al confine, al margine appunto, alla membrana che contiene questa sfera, le cose si collocano in un modo diverso, a volte casuale, il che significa che man mano che ci si allontana dal nucleo, significa che la capacità semiotica di quella cosa di cui stiamo, che prendiamo in esame, sembra diminuire. E tra l'altro la cosa interessante è che molte delle cose che non sono più valide oggi per noi tendiamo ad allontanarle, a mandarle verso il confine, verso il margine, cioè non hanno più una significanza pregnante come invece altre che continuano a dare luogo alla nostra, al nostro scambio sociale e alla nostra identità. Il confine non è un luogo di delimitazione chiuso, non è un muro entro il quale possono avvenire certe cose e al di fuori del quale non avviene nulla, o quello che avviene non ha senso, ma è l'area dove avvengono, secondo me, gli scambi più importanti. Cioè ciò che stava fuori, che non aveva inizialmente nessun valore per noi, nessun senso, mano a mano riesce ad entrare. Quindi il confine è permeabile, è un luogo dove alcune cose le espelliamo perché non sono più riconoscibili per noi, non hanno più nessuna funzione, ed altre invece dobbiamo ad accogliere. Allora il problema qual è? È che la scuola normalmente lavora sul nucleo e sulle parti centrali della cosiddetta semiosfera. Nel momento in cui, per esempio, si fa letteratura o si fa filosofia, si scelgono alcuni studiosi che in qualche modo ridescriviamo come una sorta di canone, cioè canone, cioè come misura di tutte le cose, perché questo è il canone, no? È la cannuccia con cui si misurava la lunghezza presso i romani. Mentre invece ciò che avviene sul margine è la possibilità di accogliere continuamente elementi di novità, elementi che mettano in discussione, mettano in crisi il nucleo, e che sono quelle parti su cui invece si collocano molto più spesso i nostri studenti. Penso soprattutto a scuola media e scuola superiore, se volete anche gli studenti universitari. La confidenza con i social, oppure tutto quello che combinano loro, sta tutto molto vicino al margine, perché noi riusciamo solitamente a formulare dei giudizi negativi su certi comportamenti perché ci aspettiamo altro da parte loro, che per esempio siano giudiziosi, che non facciano cose strane con la macchina, che non si ubriachino e così via. Questo è quello che la scuola continuamente propone, e quindi è chiaro che tutto questo tiene lontani gli studenti, o almeno li riconferma nel loro stare sul margine. Che vuol dire educare sul margine? Vuol dire imparare a stare noi gli insegnanti, la scuola, ma dico anche gli adulti in generale, sul margine. Cioè dire abbandonare, se possibile, le sicurezze e le certezze del nucleo e invece posizionarci laddove avvengono i fenomeni forse più interessanti, ma sicuramente più complessi e anche di più difficile comprensione certe volte per noi stessi. Ma è sul margine che incontriamo i nostri studenti ed è sul margine che secondo me bisognerebbe insegnare, cioè dire insegnare a vivere il margine, ad abitare il margine. Quindi educare sul margine è anche complemento di argomento, educare in riferimento a, cioè insegnare a vivere questa dimensione del margine, ma anche insegnare il margine, cioè tutto ciò che solitamente non è compreso del primo nucleo. Vi faccio un esempio. L'Ottocento in letteratura. Noi sappiamo che ci sono alcuni grandi nomi che ricorrono continuamente, li troviamo anche nei primi manuali, no? Che nelle scuole vengono proposti. Io per motivi di ricerca personale ho cominciato a fare un'indagine presso Liberlibri, che è la parte, diciamo, informatizzata della Biblioteca Nazionale, dove è possibile trovare gratuitamente una serie di testi. E ho calcolato che tra il 1823 e il 1900 e qualcosa ci sono almeno 22 scrittrici importanti che oggi sono dimenticate, di cui nessuno parla. Al massimo, guardate, al massimo, nei casi più democratici si parla di Matilde Serra, si parla di Grazia Deledda e si parla della Sibilla Leroy. Basta. E tutto il resto? E tutte quelle che invece hanno formato le giovani, tutte quelle che hanno venduto migliaia e migliaia di copie, in tempi in cui naturalmente vendere un po' di copie era già un grande risultato. Tutte quelle che hanno dato spunti per la crescita, per l'acquisizione di coscienza, si tratta di scrittrici quasi sempre critiche, o almeno che vivono anche una dimensione critica nei confronti dell'assetto sociale in cui si muovono le personaggi, le protagoniste femminili, e quindi in qualche modo danno voce anche alle loro posizioni. Si tratta di donne spesso emarginate, cioè dire rifiutate dai mariti, rifiutate dalla società in cui si trovavano, che però finivano per vivere e sopravvivere scrivendo. Se volete, potete andare su Liberlibri e potete vedere nell'Ottocento che cosa c'è. Siccome lì c'è una distribuzione alfabetica degli autori, cominciate dalla A, prendete tutte le donne presenti, tutti i nomi femminili, sono pochissimi, si fa presto, e andate a vedere che cosa viene proposto come testo da scaricare. Ecco. Insomma, ci sono delle donne importantissime, dimenticate. Ma vi faccio un altro esempio, sempre di letteratura. A metà dell'Ottocento esce Melville con Moby Dick. Ma nello stesso anno esce un altro testo scritto da una donna negli Stati Uniti che è, mi pare, le memorie della moglie del vicario, della moglie del parroco, una cosa del genere.
Cosa poi, è il titolo questo?
Sì.
La moglie del vicario.
La moglie del
vicario. Mi pare che sia questo il titolo, però poi ve lo dico meglio. La cosa di una scrittrice, Phelps si chiamava, di una scrittrice americana. Questo libro vende 100.000 copie, che è una cosa spaventosa. Di Melville non si accorge nessuno. Allora, voglio dire, ci sarà qualcosa che forse andrà rivisto, riscoperto, riproposto? Qualcosa che andrà ripensato? Possibile che esistano soltanto pittori, che esistano soltanto filosofi e non ci sono pittrici, artiste, musiciste, che non ci siano pensatrici? Io non ci credo. Diciamo che in generale noi proponiamo il nucleo, Mentre invece la cosa interessante è lavorare sul margine, perché lì avvengono le cose più interessanti e perché lì credo che si possa incontrare il reale della vita dei nostri studenti e trasformarlo in occasione di riflessione. È chiaro che questo significa cambiamento, ma significa anche cambiamento del punto di vista, quindi della nostra epistemologia, che è una cosa fondante per Benson. Benson questo dice: attenzione, tutti abbiamo un'epistemologia, chi vi dice che non ce l'ha ha una cattiva epistemologia. Questo è quello che ci dice. Allora io direi, intanto è molto importante, collocandoci sul margine, cominciare a pensare la nostra epistemologia, ma sollecitare anche i nostri studenti perché in qualche modo riflettano sulla loro epistemologia, il come pensano, il come provano sentimenti, il come vivono. Questo significa porre domande sulla propria epistemologia. E poi naturalmente il cambiamento è una cosa molto impegnativa, lo sappiamo tutti, ma già spostare la nostra attenzione dal nucleo della semisfera al margine, secondo me, è un ottimo modo di proporci. Ho finito il mio tempo?
C'hai ancora 6-7 minuti.
C'ho ancora 6-7 minuti. Allora, vediamo un po'. In questi 6-7 minuti che cosa posso dirvi? L'espressione educare al margine in internet, se voi digitate educare al margine, vengono fuori soltanto siti in cui si parla della povertà educativa, dei ragazzi con problemi, cioè gli emarginati. Mentre invece la questione è un'altra, è fare in modo che il margine diventi il luogo in cui lo scambio avvenga più facilmente, soprattutto laddove noi non siamo in grado di cogliere, non intendo dire il sistema scuola, ma anche il sistema società, non è in grado di intendere quello che sta avvenendo, quello che si sta modificando. Educare al margine significa anche accogliere tutto ciò che viene da altre realtà, per esempio accogliere gli immigrati, che non è più un esempio di buonismo da parte nostra, ma è semplicemente l'apertura alla relazione con tutte le realtà che tutto sommato non presentiamo. Per questo io vi dicevo, il verbo dovrebbe essere abitare il margine, cioè trovarci sempre lì pronti a scambiare con tutti gli altri, perché questo diventa l'elemento più significativo e secondo me anche più produttivo. Io però così mi vorrei fermare, guarda,
va bene, fermo perché grazie.
Via. Ah sì, c'era però un esempio di, ce ne sono diversi di studiosi che lavorano sul margine. Io ho portato un libro che
aspetta,
vi propongo.
Che ti faccio una foto, stasera con quelli.
Te fermo così che fai propaganda.
Mi fai una foto?
Te voglio fare una foto.
Te voglio fare una foto. Questo testo è La rivoluzione dolce della transizione ecologica. Perché vi porto questo testo? Questo signore si chiama Gaël Giraud, è un francese, era un operatore di borsa, quindi era un operatore finanziario, che a un certo punto scopre la propria vocazione e decide di diventare prete. Al punto che i suoi amici e parenti addirittura gli mandano delle donne nella speranza che possa modificare questa sua attitudine. Invece lui ha deciso di andare avanti, ha abbandonato diciamo lo stato laicale, quello che faceva, e oggi è prevalentemente un prete. Perché è importante questo testo? Io credo che in qualche modo si richiami anche, o sia possibile ritrovare i richiami con l'ultimo di Marco De Rio, perché riflette e ripensa, e quindi in qualche modo è una revisione dell'epistemologia classica, quella a cui tutti in qualche modo ci sentiamo sottoposti, in riferimento alla dimensione economica. Per esempio, il concetto di PIL, dice PIL, il PIL. Metà del libro è dedicato a dimostrare come il PIL è una cosa terrificante che uccide le economie invece di facilitare. Oppure che cosa fanno le banche, oppure che cosa significa la borsa. Ecco, su tutte queste cose molto interessanti, secondo me, ci dà una serie di spunti, oltre che di informazioni che altrimenti non avremmo, che ci aiutano proprio a modificare il nostro punto di vista. Questo signore, ma ce ne sono tanti altri, in qualche modo si sono spostati dal nucleo e stanno andando verso il margine, perché è lì che probabilmente dovremmo ritrovarci. La cosa interessante qual è? È che non possiamo pensare, soprattutto dopo la pandemia, che tutto ritorni come prima, e soprattutto non possiamo pensare ad una possibilità di sopravvivenza in questo mondo senza modificare i modi di produzione, i modi di vita. Allora questo vuol dire stare sul margine, perché significa che lì ci dovremo collocare la gran parte e lì potremo trovare tutti gli spunti per modificare e innovare. In questo senso parlo di transizione ecologica. Mi fermo.